Eccoci di nuovo, insomma, per concludere invece quest'altra parte della riflessione su come vengono attaccati i nostri diritti. Benvenuta e grazie per la tua disponibilità per commentare anche insieme a noi quest'ultimo ennesimo attacco del governo ai diritti delle donne, in particolare, insomma, alla legge 194.
Grazie a voi per lo spazio.
Bene, con te, insomma, volevamo, appunto, ti chiedo un commento così a caldo, no? Te l'aspettavi questo ulteriore, come dire, regalino all'associazione Pro Life? Questo è così veloce poi, no? All'interno.
Esatto, sì. Purtroppo un po' sì, nel senso che appunto anche a partire un po' dal lavoro che fa la nostra piattaforma, obiezione respinta, quindi di mappare l'obiezione di coscienza, ma non solo, in generale l'accesso all'IVG, alla contraccezione, alla contraccezione d'emergenza, in ospedali e consultori, insomma delle avvisaglie erano arrivate, sono insomma diverso tempo da quando insomma si è insediato questo governo, ma insomma non soltanto che si fanno piccoli passetti verso questa direzione. Forse il più clamoroso è stato quello nella regione Piemonte, no? Dove fu istituito nel 2022 il fondo da 400.000 euro dall'assessore delle politiche sociali Marrone, fondo poi più che raddoppiato, si è arrivati a 1 milione di euro proprio per finanziare il fondo Vita Nascente e quindi le associazioni antiabortiste che possono operare direttamente nei consultori. Ci sono state tantissime altre piccole avvisaglie, tra l'altro in un panorama costellato di diversi tipi di associazioni antiabortiste, per questo ce lo dobbiamo ricordare, non vanno immaginate come un unico monolita, ma sono tante le associazioni antiabortiste che in questi ultimi 40 anni hanno operato e stanno operando in Italia, da Difendi per la Vita con Maria e tutto il lavoro che fanno nei cimiteri dei feti, a appunto il Movimento per la Vita che si occupa principalmente di centri di aiuto alla vita, a Pro Vita e Famiglia che fa invece tutto un lavoro di propaganda gigantesco, da appunto campagne con cartellonistiche che sono state tra l'altro negli anni più volte o sanzionate o comunque denunciate per fake news, a appunto negli ultimi tempi hanno preso uno spazio gigantesco nel dibattito pubblico, in appunto invitati telegiornali, iniziative, programmi TV, eccetera. Quindi ecco, il panorama è largo e ci sono state tante avvisaglie. Forse oltre a questa del Piemonte da citare, l'altra che appunto è un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare, perché lì sull'uscio è la proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto 100.000 firme, questa appunto capeggiata da Pro Vita e Famiglia, costringere le persone, le donne che vogliono interrompere una gravidanza, ad ascoltare il battito fetale. La cosa grave che ha giustamente suscitato tanto clamore e l'orrore da parte di tanti professioniste e professionisti sanitari, da parte di tutto il mondo femminista e transfemminista e non solo, è che appunto con questo decreto in un certo senso il governo legittima a livello nazionale la presenza delle associazioni antiabortiste, e tra l'altro lo fa, l'ha fatto inserendole all'interno appunto del PNRR, che è in un certo senso, noi pensiamo, anche un messaggio che si vuole dare all'Europa, no? Un'Europa che comunque pochi giorni prima della notizia di questo appunto, dell'inserimento di questo emendamento, aveva votato a maggioranza per la possibilità di inserire, no, l'aborto nella Carta dei diritti fondamentali, lanciando un messaggio a tutti quei paesi, nostro compreso, poi anche Malta, Polonia, che vanno invece in una direzione opposta. Gli altri paesi che ho citato, l'aborto non è legale, però da noi poco ci manca, perché con quest'ultima notizia in una situazione già strutturalmente problematica, in cui ricordiamolo, sette medici su dieci si rifiutano di praticare i IVG, in un paese in cui fa 4 anni che aspettiamo che le nuove linee guida del Ministero per l'uso del Ministero della Salute per l'uso dell'RU486 vengano effettivamente applicate nei consultori, perché nel nostro paese, e siamo tra gli ultimi in Europa, ancora nei consultori non è possibile praticare IVG farmacologiche, per quanto ci siano addirittura sperimentazioni in altri paesi, ci siano state, come in Francia, come in Inghilterra, sperimentazioni di addirittura IVG farmacologica in telemedicina, quindi la possibilità di andare a prendere i farmaci e poi abortire a casa, con la possibilità di collegarsi con un medico in caso di complicazioni. Quindi insomma il nostro paese sta andando in una direzione totalmente opposta
infatti, ma anche rispetto, no, a quello che ha fatto la Francia, insomma, per capirci.
Assolutamente quello che ha fatto la Francia, ma diciamo la Francia durante il lockdown, diciamo nel periodo in cui il nostro movimento femminista appunto denunciava come le linee guida di indirizzo per l'uso dell'RU486 per l'aborto farmacologico fossero talmente antiche e antiscientifiche da rendere quel tipo di operazione impossibile in una situazione di lockdown, perché fino al 2020 il limite per abortire era 7 settimane e c'erano addirittura 3 giorni obbligatori di ospedalizzazione. Fortunatamente questa cosa non c'è più, anche grazie appunto ai movimenti e alle associazioni pro-choice. Ora il limite è 9 settimane in day hospital. Non è mai stata applicata, a parte piccoli esempi nel Lazio e un paio di consultori in Emilia Romagna, non è mai stata applicata effettivamente nei consultori questa cosa. E non è un caso che i consultori siano il primo spazio, uno dei primi spazi che viene preso sotto attacco dalle destre, dalle associazioni antiabortiste. Certo, perché è uno spazio di scelta, di libertà, è uno spazio che ha una tradizione femminista, è uno spazio nato dalle lotte degli anni 70, uno spazio delle donne per le donne e per le persone trans e non binarie, in cui si parla di salute sessuale e riproduttiva, quindi si parla di contraccezione, si parla di gravidanza, ma si parla anche di aborto, perché questo ce lo dobbiamo ripetere tante volte, l'aborto è una cosa che può succedere nella vita di una persona e i consultori sono spazi in cui appunto vieni accompagnata in tutte queste fasi della tua vita fino alla menopausa, e dunque oltre ad essere ovviamente spazi di sanità pubblica, tutte le prestazioni che vengono fatte all'interno dei consultori sono private e vanno in direzione opposta rispetto invece a una sanità che sta andando sempre di più, sta correndo verso il privato.
Infatti lo ricordavamo anche prima, i consultori erano quello spazio non solo pubblico ma tra il sociale e il sanitario che rispondeva a molte esigenze in più, tra la medicalizzazione stretta sul corpo delle donne, invece la conoscenza, anche l'educazione con alcune pratiche, mi riferisco in particolare alla contraccezione, alle persone giovani che potevano accedervi senza insomma il tutoraggio di un adulto o quant'altro.
Esattamente, sono spazi multidisciplinari, sono spazi di prossimità, ci siamo già dimenticati dell'insegnamento che ci ha purtroppo dato tutti quegli anni di lockdown. La medicina di prossimità è vitale, no? Come anche sono spazi dove se c'è il personale si può addirittura, per dire, io sono in Toscana, nel consultorio a Pisa, nello Stato di Vivo, si può attivare il codice rosa, detto anche codice rosso in altre regioni, ovvero quel codice che attivi, quell'iter che attivi quando vuoi denunciare una violenza domestica. Questi spazi ce ne dovrebbero essere uno ogni 20.000 abitanti, ce n'è il 60% in meno, appunto vengono da 10 anni di definanziamenti continui, molti sono stati chiusi, nonostante questo appunto sono i primi spazi che sono stati attaccati, perché nonostante tutti i problemi che comunque negli ultimi anni hanno avuto, rimangono, e questo lo dice il Ministero della Salute, il primo spazio in cui le persone, le donne incinte che non vogliono portare avanti le gravidanze, si ricorre quando vuoi avere più informazioni e vuoi fare il certificato IVG. È molto molto pericoloso pensare che questi spazi diventeranno spazi ostili, ma non soltanto per chi deve interrompere le gravidanze, per tutte, perché immaginare uno spazio in cui ci sia la possibilità di incontrare una figura antiabortista che moralizza, che ti dà informazioni sbagliate, farà allontanare tutte le persone che normalmente frequentano il consultorio. Chi di noi vorrebbe farsi toccare, vorrebbe interfacciarsi con una persona che, no? In uno spazio in cui gira una persona di questo tipo. È molto pericoloso per la salute tutta, e questo, diciamo, non dobbiamo immaginarcelo, questo lo vediamo già che succede negli Stati Uniti, dove appunto da un paio d'anni il diritto all'aborto non è più un diritto federale, si stanno avendo problemi rispetto all'accesso alla salute, anche rispetto alla gravidanza, perché sempre meno donne si fidano del servizio sanitario. E questa è appunto una delle forse delle insomma conseguenze più gravi che questo emendamento porta con sé.
Indubbiamente, diciamo che sono dei passi indietro. Mentre parlavi mi veniva in mente, tu facevi riferimento ovviamente a quest'ultimo periodo, al Covid, alla medicina di prossimità, però a me veniva in mente anche che cosa c'era prima della legge che istituiva i consultori, no? In realtà alcune politiche, alcuni finanziamenti erano dati direttamente alle parrocchie. Poi avevi una specie di tipo l'ex Omni, prima c'era l'Omni, poi è diventato ex Omni, erano strutture appunto di approccio, di vicinanza, anche quelle in genere molto vicino alle parrocchie, e quindi una donna che voleva insomma richiedere poter fare una visita o altre cose doveva riferirsi comunque a strutture di stampo fortemente cattolico.
Certo. Infatti appunto la legge che istituì i consultori nel 75 era un'ottima legge, una grande piccola rivoluzione.
Diciamo che quello che è stato portato fuori dalle parrocchie lo stanno facendo rientrare strutture molto legali, sì. Stato messo fuori dalla porta, rientra dalla finestra con queste associazioni, sì. Ma un po' sì, come in tutto.
Esatto, assolutamente. E ci fa sorridere che diciamo la risposta alle nostre critiche sia: ma come voi non volete aiutare le povere donne che vogliono portare avanti una gravidanza ma non hanno i soldi per farlo. Questa retorica si smaschera molto facilmente con il fatto che appunto, come dicevamo, i consultori sono definanziati, ma sono spazi in cui già si fa accompagnamento a chi vuole portare avanti una gravidanza, sono spazi che queste cose già le fanno, sono spazi definanziati, e se si voleva davvero tutelare, se si vogliono davvero tutelare le gravidanze difficili, allora i soldi li dai ai consultori. Questo è un cortocircuito che fa ben, che spiega bene in realtà come dietro questa questione legata agli antiabortisti nei consultori, oltre a una minaccia alla nostra autodeterminazione, oltre a un'idea conservatrice, antica, di famiglia e di donne e di emancipazione, ci sia anche una questione legata al peso che tutto il mondo antiabortista ha rispetto a questo governo, l'elettorato, i voti che tutto questo mondo antiabortista, che non è piccolo e non è poco influente, è molto influente dal punto di vista politico e economico, è influente in Italia, è influente in Europa e ha forte connessioni con il movimento antiabortista statunitense. Se non fosse così, cioè se non ci fosse questa connessione, perché non dare questi finanziamenti direttamente ai consultori?
Certo, che poi potrebbero organizzarsi in maniera autonoma rispetto alle esigenze di quel territorio, no? A volte che per chi vive insomma il proprio quartiere, il proprio territorio, sa perfettamente poi i bisogni e le mancanze che queste strutture hanno, perché a volte sono veramente portate ad essere, oltre le chiusure, quindi il ricatto di chiusura, ma per quei pochi che rimangono aperti, a diventare qualcosa di molto simile a un ambulatorio, un poliambulatorio, piuttosto magari riservato solo alle donne, tra virgolette, piuttosto che invece svolgere altre funzioni, sempre di più questo, certo, insomma, lo raccoglievo anche un po' come, come lamentela, dolore delle persone che ci lavorano dentro e che non, certo, sanno uscire fuori dalla logica appunto di essere un servizio in, visto, individuato come semi sanitario, no? O sanitario.
Certo. Allo stesso tempo la reazione che si sta avendo, che appunto noi facciamo parte della rete transfemminista in una di meno, in particolare la reazione che si sta avendo dal basso nei territori, fa ben sperare, nel senso che in tantissimi territori si stanno creando assemblee nei consultori, assemblee delle donne, delle libere soggettività nei consultori, in tantissimi territori si è scese subito in piazza ed è previsto un, quello che insomma chiameremo il maggio transfemminista, quindi un maggio pieno di cortei, iniziative, in particolare il 25 maggio sarà una giornata molto importante, sarà a ridosso del 22 maggio che appunto è l'anniversario della 194 e ecco c'è tanto fermento e credo che questa cosa insomma nel nero che avanza proprio questa
uno
cosa
spazio fucsia
tu, esattamente, esattamente rispetto anche a quello che stai dicendo tu su appunto cosa stanno diventando alcuni consultori, insomma speriamo che no anche in collaborazione, in lavorando fianco a fianco con chi questi spazi, in chi in questi spazi lavora e ha visto negli anni erodere il servizio, che possa essere anche una spinta per chiedere di più a partire da un posizionamento femminista e transfemminista.
Bene, io penso che insomma, insomma su questo, con questi propositi e con le tante anche impegni e iniziative che ci saranno a maggio possiamo magari salutarci, non so se vuoi aggiungere delle, certo, cose, se ci sono dei momenti, insomma, se ci sono, a breve possiamo dirli direttamente da adesso, altrimenti ci risentiamo.
Ti ho citato il 25 maggio come data di mobilitazione nazionale e il 18 maggio anche, e mi viene da citarti, che invece sarà una giornata dedicata in particolare alla salute delle persone trans e non binarie, che sappiamo da appunto quello che è successo al Careggi, al tavolo che sta per esserci, in cui presiderà la Roccella, a tanti altri episodi, sappiamo come queste due questioni in particolare, no, quelle legate alla comunità, ai diritti della comunità LGBT e all'aborto, siano fortemente legate tra di loro e diciamo la controparte sia la stessa, perché appunto quei movimenti antiabortisti sono anche quei movimenti cosiddetti, no, anti-gender, che da anni portano avanti delle campagne d'odio contro le persone trans e non binarie e che stanno trovando in questo governo insomma un ottimo partner per,
sì, un valido
per
appoggio
avanti. Esattamente.
Bene, grazie, buona serata.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.